Siamo qui allora con Davide Ravera. Ciao, ben trovato.
Ciao, buongiorno a te e agli ascoltatori di Sherwood.
Buongiorno. E allora, insomma, raccontiamo di questo tuo gospel, il tuo terzo album che arriva dopo 5 anni da Bolero. Ma ti chiedo come prima cosa, riascoltandoti, cosa riconosci in questo disco nuovo di te esordiente? Cos'è rimasto intatto?
Interessante. Beh, è quasi un lavoro più da esordiente questo che dell'altro disco che avevo fatto in italiano, che era un lavoro un po' troppo disorganico, fatto di canzoni scritte anche a molti anni di distanza l'una dall'altra. Era un disco fatto in modo molto ambizioso ma ingenuo allo stesso tempo, l'altro. 5 anni sono tanti, sono passati 5 anni all'uscita, in realtà ne sono passati addirittura 7 da quando ho registrato Bolero, e quindi è davvero un po' una vita nuova. Quindi mi riconosco integralmente di nuovo come esordiente a questo giro. Diciamo che il primo disco di canzoni concepite, nate, cresciute, sviluppate insieme in modo omogeneo. Quindi diciamo, mi piace anche se buttare via nulla di quello che ho fatto prima, mi piace considerarlo un nuovo inizio, anche perché nella mia mente, ma anche nella mia penna, nel senso che l'ho già scritta, questo gospel è in realtà il primo capitolo di una trilogia di 3 dischi. Sì, sono pazzo.
No. Allora, in questi anni hai messo su anche un'etichetta, la AZ Music. Come trovi lo stato di salute della musica indipendente dal tuo punto di vista?
Vabbè, l'etichetta è un'etichetta, cioè in realtà l'etichetta sono io, è il marchio che ho usato per i miei dischi.
Sì, ma hai fatto anche.
Abbiamo fatto qualche operazione un po' borderline con la Hazy Music, sono usciti anche 2 bei dischi, un EP e un album di una band stoner di queste parti che si chiama Monolith. Di fatto, cioè, non funzioniamo come un'etichetta, lo dico anche nel caso che qualcuno si attacchi subito alla posta e mi scriva dicendo: "Gentile signor Ravera, le proponiamo..." No, semplicemente voglio dire, una delle cose belle della musica indipendente, forse una delle poche, è che comunque c'è libertà d'azione, almeno dal punto di vista stilistico. Può sembrare un'affermazione un po' snob, ma in realtà seguo molto poco quello che mi succede in torno, nel senso di scena della musica indipendente, bla bla. Cerco di stare attento a quello che mi succede intorno, nel senso nei luoghi fisici a me vicini. Credo, anche se non ho letto il dettaglio, credo che abbia abbastanza ragione, e perciò non faccio il nome, però credo che abbia abbastanza ragione quel noto musicista che pochi giorni fa appunto ha scritto qualcosa sul fatto che in realtà la musica indipendente non esiste, nel senso che i meccanismi, mi pare di capire, che sono estremamente simili a quelli che erano una volta, se non forse peggio, nel senso che comunque l'offerta è tanta, è vero, è facilissimo fare dischi oggi, continua a essere difficilissimo fare dischi belli, e non è affatto vero che sia più facile di un tempo fare emergere i dischi belli in mezzo ai dischi brutti o semplicemente ai tanti dischi. Quindi ci vuole veramente moltissima volontà, perseveranza, ci vogliono soldi, è brutto dirlo, però ci vogliono soldi per fare un musicista indipendente. E mente chi dice che non è così. Per cui non lo so, cioè ripeto, può sembrare un'affermazione un po' snob, però voglio dire, adesso ho la fortuna di fare quello che mi piace, probabilmente lo farei anche in condizioni diverse. Vedo, mi sembra di sentire un pubblico, parlando a livello molto generale, abbastanza disattento, ecco, questo sì. Questo mi sembra di notare, diciamo, un po' in tutti i posti in cui vado. Ci sono musicisti molto molto bravi, perfettamente sconosciuti, che si fanno un mazzo incredibile, dopo qualche anno sono conosciuti da quattro gatti, nella migliore ipotesi 4x4, 16 gatti, e poi i poveretti si stufano. E li capisco. Quindi non lo so, la musica è forse un po' lo specchio dei nostri tempi, va tutto molto veloce, va tutto molto in fretta, c'è un'offerta ridondante, non lo so.
Ok, allora tornando.
Sono molto attaccato alle cose che faccio io, alle mie parole, alle mie storie, finché siamo in piedi andiamo.
Certo, allora quando scrivi e componi, ti senti legato a degli stili che ritieni classici? Come trovi il tuo là?
No, non mi sento legato a nulla, probabilmente lo sono, lo sono di fatto, e anzi una delle critiche, diciamo, che a volte viene mossa alle mie canzoni e che comunque risultano derivative. Non sono, diciamo, il mio modo di scrivere è legato al fatto che non sono veramente un musicista, sono uno che si esprime prima di tutto con le parole e poi con la chitarra. Poi ho il mio modo di suonare la chitarra, ho i miei piccoli feticismi da chitarrista, però sono tutt'altro che un virtuoso. 999 volte su 1000 le mie canzoni partono dal testo e da una qualche idea che spesso è più di tipo ritmico, quindi comunque legata quindi alla metrica e al testo che non alla melodia. E col passare del tempo, anzi, mi sono comunque un po' affrancato, diciamo, dal timore di fare cose troppo semplici, anzi, appunto, come ti dicevo, il disco vecchio in italiano, Bolero, era troppo pieno di cose, c'era troppo, diciamo, probabilmente lo sforzo di fare vedere che sapevo scrivere canzoni. Gospel, quello nuovo, è un disco di storie talmente vere, talmente vive, talmente immediate, molte di queste canzoni le ho scritte in pochi minuti, a volte due in un giorno, che diciamo mi ha dato, questa cosa mi ha dato la forza di rinunciare veramente a dover dimostrare una qualsiasi cosa. Quindi sì, sono, diciamo, di fatto legato alla musica che ho ascoltato per molto tempo, che sostanzialmente sono il blues e il rock americano di derivazione blues. Ascolto molta musica dannata, poca musica moderna, e quindi, diciamo, mi muovo in quel campo lì, ma più che per scelta, semplicemente perché è in quel campo lì che ho trovato il mio nutrimento.
Ma qual è stata la prima canzone del disco, scritta per questo disco?
La prima canzone che ho scritto di questo disco?
Sì.
Allora, la prima canzone è stata Gospel, quando ancora non avevo la minima idea di fare un disco che si chiamasse Gospel.
No.
Gospel insieme alla Vita segreta di Dio sono brani che stanno uno all'inizio e l'altro quasi alla fine dell'album. Sono, diciamo, appunto quelle che ho chiamato le due riflessioni filosofiche, nel senso che a differenza delle altre 12 tracce non raccontano una storia precisa. La seconda è stata appunto l'altra, La vita segreta di Dio. In un periodo in cui ho scritto abbastanza poco, ho scritto pochissime, una manciata di canzoni in 2 o 3 anni, che erano poi gli anni in cui portavamo in giro l'altro disco, mi è uscita questa riflessione, secondo me serena, sulla morte, che si chiama Gospel, e che ho chiamato Gospel proprio per evocare, diciamo, il tema spirituale. Poi mi è uscita questa La vita segreta di Dio, in cui gioco a immaginare che Dio esiste, e che però non è come gli uomini lo raccontano, ma in realtà è un essere che soffre moltissimo del proprio essere perfetto e ci spia e ci invidia perché vorrebbe avere la possibilità di sbagliare e divertirsi come noi. Poi sono successe cose nella mia vita, nella vita di una piccola comunità di creativi modenesi molto underground, che appunto sono successe cose che mi hanno fatto scrivere una manciata di storie, e mi sono reso conto man mano che andavo avanti che stavo usando una quantità pazzesca di immagini legate al Vangelo, alla Bibbia, peraltro io sono un senza Dio, come i miei amici sanno bene. E diciamo sono stato al mio stesso gioco, ho continuato a usare queste immagini, peraltro non lo so, avessi fatto il classico magari usavo la Divina Commedia, voglio dire, però bene o male l'immaginario e l'allegoria cristiana è presente un po' ovunque in Italia e nelle nostre vite, anche se non lo vogliamo. Fra l'altro, essendo comunque una scrittura di stampo abbastanza blues, come ti dicevo, legata appunto a un suono e a un modo di raccontare del sud degli Stati Uniti, ci sta perfettamente, perché comunque in quei posti si usa in modo molto frequente, no, questo immaginario legato al Vangelo, alla Bibbia e queste cose qui. Per cui, niente, quando a un certo punto stavo scrivendo canzoni di vita reale, fra l'altro storie anche abbastanza dense, spesso di sesso, droga e poco rock and roll, e continuavano a uscire queste immagini, e ho capito che potevo unire queste due riflessioni filosofiche, appunto, sull'esistenza di Dio e questa canzone che si chiamava Gospel a queste storie. E visto che stavo usando in modo iperbolico questo immaginario cristiano, ho detto vabbè, andiamo avanti,
ecco. Poi,
anche c'è... perché poi alla fine mi è simpatica la figura di Gesù Cristo, cioè,
è particolare,
se fosse stato per lui, poveretto, cioè non sì.
Okay, dai. Viene la cerca, che è la canzone con cui abbiamo aperto, insomma, fotografa la fine di un amore con le sue miserie, con la compassione. Una via diventa il punto da evitare per non riaprire le ferite, no? Come nasce?
Beh, nasce, c'è proprio scritto dentro, quella è una storia terribilmente vera. L'unica cosa non vera, per fortuna, è che non è vero che non riesco più a passare di lì, anzi ci ho preso casa e adesso ci abito. E qui forse puoi già cogliere un po' il senso catartico di tutto questo lavoro. Probabilmente se non l'avessi scritto non riuscirei davvero a passarci. No, nasce, vabbè, appunto sono vicende personali, da un amore, come dire, complicato come una figura geometrica che non sai definire. È una storia di eroina, anche se non so quanto si capisce, però è anche una storia di eroina, no. Vicende, un tipo di vicenda che conosco bene da un mio passato molto lontano e che però a volte si ripresenta poi nella vita così, sotto forma di problemi di altri.
Sì, certo.
E niente, è una fotografia di una donna abbastanza realistica, credo. E chiaramente, vabbè, poi c'è il finale lirico, per cui io che racconto, il cuore è spezzato e non riesco nemmeno più a passare da via della cerca. Ripeto, per fortuna non è vero. Ci abito.
Ok, poi mi ha colpito molto Chi mi tocca muore, un momento di autocommiserazione con questo tappeto musicale sottile, delicato, mentre ci si convince, ci si perdona, ci si consola e poi ci si spegne. Come è venuta fuori?
Che strana interpretazione. Chi mi tocca muore, guarda, ne parlavo proprio stamattina con la persona che ti ho citato per messaggio. No, non ci vedo autocommiserazione. Allora, io l'ho detto ieri sera presentando appunto questa canzone allo showcase. Quella canzone si chiama Chi mi tocca muore perché chi mi tocca muore. Però potrebbe dirlo chiunque, perché tutti moriamo. Quindi forse è solo questione di punti di vista. No, è una canzone sull'ambivalenza. Chi mi tocca muore, però chi mi tocca vive. È la mia ultima cena pagana e laica, appunto quasi alla fine di questa Via Crucis. Anche quella è una canzone su singole persone. In realtà è una canzone scritta anche pensando appunto all'eroina, e qualcuno l'ha colto proprio ai primi tempi, quando ancora eravamo in sala prove. No, perché pezzo parla di roba. Io ho detto sì anche, ma in realtà non solo, perché poi comunque chi tocca l'eroina muore, ma anche tutti gli altri.
Certo.
No, in realtà non c'è autocommiserazione, secondo me.
Ok, vabbè.
Questo personaggio alla fine...
Ecco, esatto, a parte
sì,
la mia
si rende conto che chi lo tocca muore, però ribadisco, tutti muoiono, e comunque offre anche vita, e chi lo tocca beve forte, quindi comunque vive forte, e vivere forte magari porta alla morte un pochino prima, e l'offerta dell'ultima goccia appunto di vita, vabbè, quello è ovviamente un richiamo all'ultima cena, al Vangelo, E diciamo anche in questo caso è quello spruzzo di lirismo e di poetica, però non lo so, io non volevo obiettivamente fare una roba, è stato un periodo molto duro quello in cui ho scritto questo disco, ma non volevo dare l'impressione appunto di piangermi addosso. Poi forse non era una bellissima serata quello in cui ho scritto quella canzone.
Poi c'è Canzone ruvida, dedicata anche alla forza degli emiliani. Come è venuta fuori?
Sì, anche Canzone ruvida nasce da vicende molto personali. C'è, diciamo, sì, lì diciamo il narratore è sì, pesantemente stressato da vicende personali e anche comunque da una serie di scosse vere o diciamo magari virtuali, chiamala crisi economica, tutte queste cose qua. Però diciamo che fra terremoti, fra catastrofi naturali e catastrofi economiche, diciamo, questa terra è stata abbastanza squassata in questi anni. E quindi niente, anche quella è di fatto una storia reale, con nomi di persone vere, di vie, di strade, di situazioni reali, dove l'Emilia è uno sfondo, ma forse anche qualcosa di più, uno sfondo che poi a un certo punto ti prende e ti tira verso le viscere della terra, che però non stanno ferme.
Ecco. Il tuo modo di essere spontaneo e naturale, come in cammino, questa splendida ballata dove dai il ritmo proprio del passo, insomma, la sì. Direzione, prendi questa direzione, ma la direzione non è importante perché racconti attraverso i tuoi passi quello che attraversi e porti a casa, ti porti dietro tra i pensieri. Come è venuta fuori in cammino?
Cammino non è un caso se è l'ultimo brano del disco, fra l'altro a parte appunto i due che citavo prima, La vita segreta di Dio e Gospel, cioè diciamo a parte le due non storie, tutte le 12 canzoni che sono storie in quel disco lì sono state stampate, suonate, diciamo pubblicate nell'album esattamente nell'ordine in cui le ho scritte. Per cui Cammino è veramente l'ultimo brano, in questo caso è davvero la summa del disco. Ed è per questo, secondo me, proprio per questo carattere positivo alla fine che ha Cammino, che diciamo l'osservatore acuto nota che comunque in mezzo a tante tragedie, disperazione, gente che si ammazza, gente che spara a qualcun altro, terremoti, sbronze, droga e di ogni, Cammino è proprio, cioè quella canzone è nata dall'esigenza mia di fare i conti con quello che stavo vivendo e con quello che stavo scrivendo. A volte, vabbè, per qualcuno purtroppo non è possibile neanche fare questo, però per fortuna per la maggior parte di noi, anche nella peggiore delle situazioni, ripeto, quasi sempre abbiamo come minimo la possibilità a di continuare a camminare, sperando che dietro il prossimo curvone ci sia come minimo un bar, autocito. Lì abbiamo la possibilità di raccontare tutto questo e quindi sostanzialmente diciamo questo protagonista di questo album alla fine sì, è gonfio di dolore, è gonfio di amarezza, è incazzato, è tutto quello che vuoi, però continua a camminare, non si è fermato. Infatti, e vabbè, qui appunto di nuovo torna il tema del Vangelo e così via, però ribadisco, no? Particolarmente religioso, e alla fine questo Cristo pagano, questo Cristo come tutti noi, alla fine ha anche l'auspicio di portare primavera, lui continua a camminare, trova ghiaccio, neve, disperazione, sesso, droga, poco rock and roll, ed è come se dicesse a se stesso e agli altri, vabbè, io continuo a non trovare la primavera, cammino, magari sarò io a portare primavera. Magari non è vero, però è una speranza che alla fine ci tiene vivi e in fondo la vita è veramente l'unica cosa che possiamo essere consapevoli di avere.
Sì. Ecco, dove e come è stato registrato il disco?
Com'è, scusa?
Dove e come è stato registrato il
disco?
Dove
e come? È stato registrato nelle campagne di Maranello, che è una grossa cittadina del Modenese, nota soprattutto per una marca di automobili di lusso che non citerò, da Davide Cristiani, che è un grandissimo mago post-punk dello studio di registrazione, perché è capace di fare cose ritenute incredibili da maggior parte delle persone che fanno questo lavoro, e di farlo con leggerezza e facendoti sentire molto a tuo agio. Davide è uno sperimentatore, io lo sono meno, a diciamo tenere un po' le sfide di tutto questo c'era Umberto Palazzo, che sì, non è forse notissimo al grosso pubblico, però insomma, come sappiamo, è considerato anche una specie di guru della musica del rock alternativo da decenni, e mi sono molto affidato a loro. È stato registrato in tempi brevi, neanche tanto per ragioni diciamo di tempi o economiche, ma perché volevo un disco che rendesse il più possibile quello che siamo noi o quello che possiamo essere noi dal vivo. Quindi è stato quasi tutte le basi praticamente sono in presa diretta, ho sovrainciso solo le voci e neanche tutte, 4-5 brani del disco sono stati registrati integralmente in diretta, e con anche le cose che magari non ci piacevano troppo, nel senso tenere una take di voce, anche se magari ci sono un paio di perfezioni, di imperfezioni, tenerla, perché è in quella take lì che esce quello che si voleva dire. E in questo senso ho dovuto un po' appunto abbandonarmi, affidarmi a Umberto e Davide, perché comunque, vabbè, io vengo probabilmente da una storia abbastanza tradizionale, ascolto molto rock classico, non è mio il mondo della sperimentazione, e non è sempre stato facilissimo, perché ci sono stati momenti in cui ho proprio avuto il timore, diciamo, che la loro voglia di sperimentare mi portasse troppo lontano da me stesso, e invece è andata benissimo, nel senso che anche quelle due o tre cose che io avrei fatto diversamente vanno bene nel contesto, e in compenso Davide e Umberto mi hanno veramente regalato una serie di soluzioni che magari io avevo nella testa ma non sapevo come realizzarle in modo pratico. Scusa?
Ad esempio in quelle canzoni?
Beh, ad esempio Chi mi tocca muore, appunto, dove si sente questa voce strana, straziata, che canta ma piano, sussurra, e quella lì era una voce che non era stata fatta per essere tenuta. Quella era una voce che era stata fatta per, diciamo, per registrare la base, quindi chitarra e band. Per ragioni tecniche che non sto a spiegarti, diciamo, c'era la necessità che io cantassi piano, per cui mi hanno detto: Dave, canta piano. Abbiamo cominciato a registrare, poi nel classico stanzino dove ero rinchiuso è arrivato qualcuno a dirmi: Dave, canta più piano. E per cui è uscita questa interpretazione, ripeto, che io fino all'ultimo secondo ero convinto di buttare via, ma questa cosa di dovere cantare piano, ma di volere cantare ugualmente, perché i miei musicisti vogliono sentirmi cantare quando suonano, così ha dato vita a questa cosa qua che, ad esempio, appunto io immediatamente avrei buttato via. Nel senso che appunto non è una voce convenzionale, molto sì, è la voce di uno che canta ma non può fare rumore, come se uno cantasse in una stanza dove c'è un bambino che dorme.
Ecco. Dimmi. Sì, come è venuta la collaborazione con Umberto Palazzo, che appunto ha curato la direzione artistica?
Allora, appunto, io mi ero reso conto, dopo le esperienze, diciamo, molto ruspanti, utili, ma molto ruspanti, dei miei primi due dischi, quello in inglese e Bolero in italiano, che avevo bisogno di una guida. Bolero è stata un'operazione super impegnativa e non ne è valsa realmente la pena, nel senso che non è un disco che ha avuto la circolazione e il riscontro che meritava in relazione all'impegno che ci avevo messo, anche perché appunto ci ho lavorato troppo, l'ho tenuto lì, l'ho pubblicato quando ormai non mi interessava più di suonare quelle canzoni, e avevo bisogno di una guida, uno che a un certo punto fosse in grado di dirmi, avesse diciamo i titoli da me assegnati lì per dirmi: anche Davide adesso basta, oppure Davide questo va male. È stato un piccolo sforzo di unità assolutamente necessario. In tutto questo contesto ho, diciamo, proposto questa cosa a Umberto, è stato il primo a cui l'ho proposto, è stato l'unico. sulla base, pur non conoscendoci di persona, ma essendo in contatto tramite i soliti popolari social network, che non cito, Umberto mi è sembrato uno molto come me, nel senso di essere uno diretto, uno schietto, uno che non gira intorno alle cose, e rispetto a magari altri produttori, più produttori, nomi di grido, eccetera, eccetera, ho pensato che Umberto probabilmente sarebbe stato uno che mi lasciava i miei suoni. Mm-hmm. Ovvero non avevo, avevo bisogno di una guida, di qualcuno che mi aiutasse a stare nei tempi, a comprendere le cose, a capire quando andava bene e c'era da andare avanti. Però allo stesso tempo non volevo qualcuno che mi cucisse, che cucisse le mie canzoni con il suo suono. Certo. Ancora non faccio nomi, però ci sono molti bravi produttori in Italia che producono un disco e tu appena metti su quel disco dici l'ha prodotto il tale.
Così.
E io non volevo questo. In questo Umberto è stato perfetto, nel senso che comunque ovviamente dopo un confronto, diciamo, sulla direzione di massima, è stato veramente impeccabile nel tirare fuori quello che c'era, senza aggiungere nulla che non fosse comunque consono a quello che c'era già.
Benissimo.
È entrato nei pezzi, ha visitato, è stato nei posti dove sono nate quelle canzoni, ha capito che questo è un nostro piccolo lavoro, nel suo piccolo era una piccola perla nata da grosse ferite personali, ma era una perla che meritava di essere magari un po' lucidata, ma non stravolta.
Bene.
Non fatta a pezzi e macinata a modo suo, e questo l'ha capito molto bene. Poi ha molta esperienza, ci siamo trovati bene, si è divertito un sacco, tra l'altro abbiamo reso moltissimo tutti grazie al mio bassista che è
infatti, ecco. I tuoi compagni di viaggio, vuoi nominarli? Visto che
sì, Alessandro Marchiorri, che ieri ha fatto ridere, ieri abbiamo fatto questo showcase, ha veramente fatto morire la platea quando a un certo punto mi ha detto: Davide, ti ricordi quando scrivevi delle canzoni belle? Riccardo Cocetti, mio figlio adottivo, diciamo, ideale, è giovane batterista, tra poco non solo batterista, nel senso che sta pure facendo il conservatorio, è un ragazzo giovane ma con una voglia incredibile, che dedica quasi tutto il suo tempo e con passione a questo lavoro. Patrizia Ferrarini, che oltre ad essere stata mia compagna di vita lungo parecchi anni fa, è con me da ormai 7-8 anni, abbiamo fatto moltissimi live insieme, lei è percussionista. Nel disco c'è Patrizia solo in alcuni brani, quindi sostanzialmente è un disco di un trio rock blues con qualche flashata di punk o di post-punk, con l'aggiunta di un po' di percussioni, un po' di congas in alcuni brani. Quindi anche questo, diciamo,
Davide
su consigli
Fregni.
Di Umberto.
Davide
Fregni è un formidabile musicista, mi sarebbe, diciamo, di formazione jazz classica, è un musicista colto, come si dice, no? Un musicista di musica seria, che però io conosco da quando ero ragazzino, quindi da ormai più di 30 anni. Abbiamo sempre fatto cose diversissime, c'è sempre stata però molta simpatia e molta stima reciproca. Io volevo realizzare un brano col pianoforte, solo voce e piano, e non avrei potuto chiederlo a nessun altro che lui. E anche lui è stato molto molto bravo, perché è stato estremamente umile, proprio con tutte le sue conoscenze, poteva veramente comportarsi in modo diverso, invece è arrivato, anche se era un po' diffidente, ha ascoltato noi, ha cercato di capire come poteva mettersi al nostro servizio. Sembra paradossale, perché davvero Davide è un gigante, però ha fatto questo, e ha suonato il violino in un brano e soprattutto appunto questo pianoforte in Amore chi amore cosa, e alla fine se n'è addirittura andato via ringraziandoci per quello che aveva imparato. Ecco, queste sono lezioni, questa è la parte bella del fare un disco.
Bello.
Persone che ti danno tantissimo e se ne vanno dicendoti grazie.
Sì.
E in questo senso questo album ha già colpito il segno, nel senso che partiamo da questo, poi anche se non andiamo molto lontano partiamo da qua.
Ok, allora invece la copertina chi l'ha curata?
La copertina l'ha curata una piccola ditta lì, insomma, di due ragazzi della provincia di Modena, si chiamano Fractals. C'è una foto di Luca Manzani, che è un ottimo fotografo modenese e che tra l'altro ha non vissuto, ma è stato testimone abbastanza da vicino di molte delle storie raccontate nel disco. Quindi ho voluto, diciamo, anche la parte fotografica, come dire, venisse fuori dallo stesso humus dal quale erano nate le canzoni. Tra l'altro Luca gli aveva anche chiesto 4-5 foto per il booklet, ne ha fatte una quantità straordinaria che magari speriamo anche un giorno di stampare ed esporle in qualche modo. Abbiamo scelto il bianco e nero perché sono storie in bianco e nero, sono storie scadenti di una Modena di serie B, da sere nebbiose in cui appunto c'è solo il bianco della nebbia e il nero della notte. Appunto Fractals poi hanno curato l'immagine in generale, le impaginazioni, tutte queste cose qui. E niente, abbiamo semplicemente cercato di, anche con l'immagine, le foto, eccetera, eccetera, di dare un messaggio essenziale, di dare un messaggio di verità, come appunto Wim Wenders fa dire a Sam Shepard, mi pare nello stato delle cose, adesso sbaglierò la citazione, il mondo è a colori, ma il bianco e nero è più realistico. Adesso questo è quello che, diciamo, ha mosso un po' me, anche, diciamo, nella scelta nelle varie scelte così di tipo di immagine, di presentazione di quello che era il nostro lavoro. Abbiamo cercato delle immagini coerenti con quello che sono le canzoni senza avere bisogno di aggiungere troppo. Quindi questa copertina c'è un'immagine molto essenziale di un Davide elegante ma scalzo, che probabilmente era elegante quando è uscito quella sera e sta cercando di tornarsene a casa un po' sui gomiti, che è un po' la storia di gospel. Però alla fine sì, infatti è un Davide che si rialza. Ci siamo un po' ispirati a un'immagine di Gesù Cristo, scusa ma io mi faccio dei paragoni così ultimamente. No, ci siamo ispirati un po' a un'immagine della Via Crucis di Gesù Cristo che cade sotto il peso della croce. Se non che qui la croce non c'è e Davide più che cadere, cioè è più un Davide che si rialza dopo essere caduto.
Ecco, bella questa immagine. Invece dal vivo, quindi dicevi prima, vi presentate in trio?
Sì, allora guarda, adesso sì. In questo momento purtroppo, come ecco, se vuoi, non ti ho saputo rispondere molto bene sulla situazione della musica indie in Italia. Sicuramente è abbastanza difficile la situazione dei live, cioè è molto dura riuscire a suonare dal vivo con un minimo di gratificazione o anche solo di portarsi a casa le spese. Quindi ieri abbiamo presentato, diciamo, l'album nella sua interezza, diciamo, di fronte al nostro pubblico, dal primo brano all'ultimo, appunto anche con Patrizia. Tendenzialmente ci proponiamo come trio. D'altronde non è un disco così raffinato dal punto di vista strumentale o degli arrangiamenti da richiedere molto di più, cioè tolti un paio di episodi alla fine ci mettiamo lì in tre e ti suoniamo il disco più o meno come suona appunto il disco. Quindi niente, continueremo a cercare di venderci in questa formazione di slacco trio e poi dai il tre, anche il numero, se non sbaglio, Gesù Cristo e i suoi compagni ladroni erano tre alla fine. No, però lui e più loro alla fine erano tre.
Ah, ok. Erano i tre, sì.
Li stavo equiparando. No. avevo abbassato un attimo lo status del Cristo, ho alzato quello degli ladroni. No, nel senso che è musica che va bene in trio. Noi siamo un trio, io non sono un chitarrista virtuoso, però quel poco che faccio lo faccio con un certo carattere. Poche volte ho fatto l'unico chitarrista in un combo, cioè magari ho fatto dei concerti da solo con la chitarra o con le percussioni di Patrizia. È molto bello, è divertente, eccitante suonare in trio appunto da unico chitarrista, perché comunque è un modo in più per esprimersi, magari male appunto.
Immagino però, che diciamo, sia bello il vostro live, ma per chi volesse venire organizzare anche dei concerti per ascoltare appunto la tua musica, come può fare, come potrebbe fare? Vuoi lasciare dei
contattare
riferimenti?
Noi, contattare me attraverso magari il sito che è davidelavera.com, dove ci sono i link a tutti i social, c'è anche il link alla buona cara vecchia posta elettronica. Stiamo così cercando di stringere qualche rapporto con un'agenzia di booking, ma al momento la questione dei live, diciamo, è l'ultima cosa su cui siamo ancora in modalità DIY, quindi non ci sono commissioni, si può contattare direttamente l'artista in questo caso.
Bene, bene. Io allora ti ringrazio, insomma, spero di annunciarli presto queste date, questi live.
Te lo faremo sapere.
E intanto ci ascoltiamo un'altra tua canzone, Cammino. Direi che è
grazie.
La giusta conclusione. Alla prossima, allora, Davide.
Ciao, ciao. Grazie. Buona domenica, presto.
Ciao.
Cammino. Non ho niente da fare, l'estate lontana, cammino. Sul ghiaccio e la neve non faccio attenzione, cammino. Cammino, tu mi hai sempre mentito, cammino. Cammino, poi sarà primavera, cammino. Cammino. Con gli occhi già pieni di lacrime calde, cammino. C'è qualcuno che grida di fare attenzione, cammino. Ci deve essere un bar dietro questo curvone, cammino. Cammino, qui non c'è primavera, cammino. Cammino, aspettando qualcosa che apro, che chiuda, cammino. Giorno e notte non fanno differenza per me, cammino. Ma non c'è niente di vero, niente di certo, cammino. Cammino, e non c'è niente di strano, cammino. Presenze, allora cammino. Perché tu mi hai violato e ferito per sempre, cammino. Cammino, sono fuori di testa e cammino. Cammino, poi sarà primavera e cammino. Cammino, tra i rifiuti di un mondo che muore quest'oggi, cammino. Ho già perso ogni significato, cammino. Dove altri hanno osato ma sono caduti, cammino. Cammino, tu te ne sei andata, cammino. Cammino, il tuo corpo mi manca e cammino. Cammino, nel tuo corpo e nel sangue. Cammino.